Ciao Marco!
Ciao Cesare!
Che mi hai portato oggi di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista. No,
Ma chi è? Dustin Ingram?
di più. È qui con noi Riccardo Magliocchetti, Senior Software Engineer e Open Source Developer. Benvenuto Riccardo.
Benvenuto.
Grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
Grazie a te. Ovviamente per noi è un onore averti finalmente ospite. Puoi raccontare un po', per i pochi che non ti conoscono, di cosa ti occupi?
Sì, allora mi chiamo Riccardo Magliocchetti, faccio lo sviluppatore software da poco più di una dozzina d'anni professionalmente. Attualmente mi occupo di, diciamo, mi occupo di due situazioni. La prima è fare startup presso un startup studio che si chiama Jungle Studio qua a Torino. E l'altra posizione invece è più come technical lead della parte back-end. Per una startup che si occupa di didattica digitale che si chiama Maiutica Lab.
Che significa fare startup? Dici di più.
Uno startup studio si occupa di, diciamo, investigare possibili business e costruire, diciamo, una startup che soddisfi questa opportunità che si vede nel mercato. Quindi, insomma, non avere solo un'idea, ma implementarla e poi vendere l'azienda, insomma, una volta è stato validato l'idea.
Bello, ma domandona, ma è meglio avere un prodotto prima e poi cercare di venderlo o cercarsi clienti e poi fare il prodotto? Ma è una cosa che non ho mai capito, si leggono
Domandona.
le cose più disparate in giro.
Diciamo che, beh, intanto premetto che io sono un tecnico e non sono una persona di
Sì, ok.
business, ma tendenzialmente gli ambienti che frequento sono più per la seconda opinione, cioè quello che si dice fare customer driven, cioè essere customer driven, e quindi prima cercare un'opportunità e trovare dei clienti disposti a pagare per quello che tu vuoi offrire, e poi insomma la startup.
Tu nel tuo startup studio ti occupi della parte tecnica o anche di business case?
No, io faccio solo il consulente, mi occupo di sviluppare i back-end per le varie applicazioni, le varie startup.
Beh, allora il podcast può andare avanti, se no dobbiamo chiudere qui. Sei ripassato al lato oscuro del business, dobbiamo chiudere la
No.
puntata subito. Bene, è ancora dei nostri. Va bene, fatte le battute. Allora, con Riccardo abbiamo tirato fuori un po' degli argomenti che ci piacciono, perché secondo me sono degli argomenti molto che abbracciano un po' tutti, no? Perché nel nostro podcast c'è chi ama la parte di data science, chi ama la parte di sviluppo web e chissà quanti altri. E parleremo prima un po' di come fa un po' un team di sviluppo a gestire gli hype di mode del momento tecnologiche. E poi nella seconda parte parleremo di colloqui di selezione, che è un tema evergreen su cui ci divertiamo sempre. Allora, dici innanzitutto perché per te è un tema importante quello degli hype. Cioè, tu sei uno quindi che ogni volta che esce un nuovo hype lo prova subito e lo porta in azienda? Battuta.
No, piuttosto il contrario. No, diciamo che mi è sempre capitato di lavorare in team piccoli e quindi team che non si possono permettere di perdere tempo. Ecco. Team piccoli in aziende che magari sono start-up e che quindi, diciamo, hanno fretta di portare agli utenti qualcosa. E quindi nella mia esperienza vedo che tanti colleghi sviluppatori non colgono, insomma, non mettono. Secondo me, danno giusto peso all'importanza della parte business rispetto alla parte tecnologica, e cioè che il lavoro che facciamo diciamo, non è un parco giochi per cui noi dobbiamo divertire e trovare le ultime cose, ma essenzialmente ci pagano per portare dei risultati a un'azienda o a un progetto o a che
In
altro,
tempi
insomma.
utili.
Esatto. E quindi, cioè, è bello provare nuove tecnologie, nuovi framework, nuove librerie, tutto quello che ci pare. Però ecco, questo non deve essere il fine del tempo che spendiamo in azienda, ma deve essere magari la ciliegina sulla torta.
E
Quindi quando io dico.
quindi nel team, diciamo, facciamo un po' gli archetipi del team delle persone, sono nei team delle startup, no? Quindi hai quello che dice, ragazzi, dobbiamo provare questo nuovo framework, dobbiamo metterci su Kubernetes, eccetera, e altri che sono più, diciamo, che portano un po' sulla terra. E come gestisci un po' per non frenare gli entusiasmi e per non sembrare un po', no, contro l'innovazione? Come gestisci queste situazioni?
Beh, diciamo che per le cose serie, da Pythonista io lavoro sempre più o meno sullo stesso stack, quando invece c'è spazio per sperimentazioni, si possono provare cose nuove, quindi si può anche fare l'esperimento di provare tecnologie nuove. Posso fare un esempio? Per i progetti di serie si usa solito Stack, backend, Python, Django, PostgreSQL come database. Magari se vuoi fare qualche integrazione particolare, magari introdurre magari qualche pezzettino in Rust, magari da usare o sia nel front-end che nel back-end, per, diciamo, per divertirsi un po'. Però sempre fatto come esperimento, come tentativo di prima capire se quella cosa servirà veramente o se è stato solo. Però insomma il punto è concentrarsi sulla cosa che diciamo porta valore e non concentrarci invece sulla cosa che riempie il curriculum potenzialmente.
Beh, bello che nella parte parliamo di hype hai citato Rust. No, beh, scherzo. Sì,
No,
perché
è
diciamo
perché
che è proprio quello che sul
salutiamo
momento.
tutti gli amanti di Rust e ci ascoltano, vi
Esatto.
vogliamo bene.
No, cioè,
Ciao, amanti di
personalmente
Rust, vi vogliamo bene.
sono un estimatore di Rust, però c'è stato il periodo in cui tutto sembra deve essere riscritto in Rust. Cioè, usare Rust ha senso, per esempio, parlo di, per esempio, per il back-end. Quando c'è probabilmente, vabbè, o un dominio particolarmente complesso, oppure hai una così grossa mole di utenti per cui tu hai bisogno di scalare in maniera importante e non vuoi spendere soldi in risorse. Però altrimenti nei piccoli ambiti è più da, secondo me, è più da preferire, diciamo, uno la capacità di iterare, di sviluppare velocemente, quindi per avere feedback, e l'altra anche la capacità di assumere. Perché se si vanno a cercare insomma, tecnologie diciamo non ancora mainstream è poi anche difficile insomma, recuperare i collaboratori.
Ci può fare qualche altro esempio di hype che hai evitato e provato ad evitare negli ultimi anni?
Sì, un'altra diciamo, battaglia che combatto è quella di avere un'architettura per la parte di back-end. Lavorando ancora, ribadisco, piccoli team, piccole realtà, non ha senso andarsi a creare delle architetture complesse, di pensare a, si dice, a crearsi più problemi di quelli che realmente si hanno. Ad esempio, adesso non voglio fare uno sgarbo a Cesare, ma per esempio, se sei una realtà piccola e non hai queste grosse esigenze di deployare spesso, di avere tanti team che deployano su architetture complesse, richieste di disponibilità alta, magari Kubernetes non è la prima scelta, diciamo, se devi sviluppare un backend per i tuoi 10 utenti. E invece sono visti team, diversi team che invece ragionano già per microservizi che devono scalare, che devono deployare su Kubernetes, altrimenti non sembra che tu non riesca a fare una cosa funzionante. Invece magari quello è un passo che fai quando sei maturo, quando sai che quello che stai facendo ha senso e c'hai magari anche i soldi per avere un team che possa gestire la cosa senza impazzire.
Quindi la domanda mia era: architetture semplici vuole dire non usate microservizi, almeno non partite con i microservizi, si può partire tranquillamente con un monolite, con uno
Esatto.
stack, tranquillamente, magari basta fare un po' di igiene, nel senso modularizzare le cose, e metterle almeno in cartelle separate e non tutto
Esatto.
in un file. Niente, sì, no, io sono fondamentalmente d'accordo e penso che sia d'accordo con te anche. Abbiamo anche intervistato Paolo Melchiorre, che anche lui lavora sul tuo stack, e lui diceva: se vuoi veramente portare valore, alla fine guarda un pochino ai tool che usi normalmente. Quindi, cioè, la tua prima scelta deve essere la cosa che sai usare bene. Che ne pensi di questo?
Rapidamente d'accordo, è un po' il discorso che faccio anch'io.
Esatto.
E prima parlavi di evitare gli hype un po' per andare veloci cioè a rispondere un po' alle domande di business, a soddisfare le richieste. E per essere veloci, un po' qual è il trucco? Quindi tu hai uno stack fisso che riusi su diversi progetti, o dei template, dici un po'.
Beh, come stack, mi sono stranamente, non per scelta, sempre trovato a lavorare più o meno in back-end con Python, Django e Postgres. Almeno questo è stato lo stack che ho entrambe le realtà adesso. Diciamo trucchi, non credo di averci, però diciamo che secondo me la differenza la fanno sempre le persone con cui collaborano. Cioè quando è chiaro diciamo, dove si vuole andare e un'abitudine a lavorare in un certo modo, ad esempio, cioè, per esempio, scrivendo sempre i test in modo di non avere regressioni, quindi che ci fanno perdere, diciamo, la bussola, nel senso provare a lavorare in un modo perché non ci siano urgenze, quindi insomma fare le cose fatte bene, ovviamente relativamente. Non sono uno di quelli che passa le ore a discutere su come splittare una funzione troppo lunga, cose del genere. Diciamo che a me piace scrivere, a me per quanto possibile, codice che risulta semplice alla lettura. Ovviamente questa è una cosa, diciamo, arbitraria, però insomma il punto è, il discorso che facevo prima, che non siamo pagati, insomma, per essere artisti che scrivono la cosa più bella del mondo, ma per scrivere cose che funzionano tendenzialmente. Quindi i trucchi, secondo me, non sbizzarrirsi con cose complicate, tenere le cose semplici, avere una buona comunicazione nel team per cui si sa cosa si deve fare e si va da tutti nella stessa direzione.
Però se io fossi quello del team, che è quello che la mattina tira fuori Rust e il giorno dopo dice: ho sentito Cesare Placanica un talk su Kubernetes, anche noi dobbiamo farlo, così scaleremo, eh. E lui ti dice: tu Riccardo mi dici sempre no, ma tu non ti annoi a usare sempre lo stesso stack? E tu come fai a non annoiarti?
Ma in verità dipende, insomma, diciamo che quando si affrontano, diciamo, problemi diversi, di solito vengono fuori problematiche diverse che magari non si sono viste, anche se si usa lo stesso stack. Cioè, posso fare un esempio di qualche startup su cui ho lavorato, di qualche backend di startup su cui ho lavorato. Per esempio, ho lavorato su una che è un business abbastanza simile al delivery, e cioè quindi c'è la gestione, insomma, poi il discorso di routing e poi anche una questione di, diciamo, recommendation di cibi e cose varie. Quindi insomma erano problemi per me nuovi e quindi è interessante approcciarci, anche se ho scritto codice in Python e servito API scritte con Django REST Framework, che è sui soldi.
Quindi
Quindi
essere più,
diciamo.
diciamo, efficienti su un tool consolidato fa sì che il divertimento non è provare un nuovo framework, ma scoprire nuove, no? Requisiti di business nuovi, che poi richiedono di
Esatto,
inventarsi sempre qualcosa di nuovo.
esatto. Cioè avere, diciamo, non perdere tempo, diciamo, a fare le minuzie o a reimparare errori nuovi, ma avere tempo, ecco, sperimentare con una cosa che si conosce sul problema.
Ok, quindi ci portiamo a casa questa tip. E visto che questa è una puntata, secondo me, dove ci portiamo a casa parecchi suggerimenti, passiamo un po' al secondo tema che avevamo un po' anticipato, è quello dei colloqui. Qui dobbiamo decidere se parlarne dal punto di vista dell'intervistato o da chi intervista, no? Dall'intervistatore. Partiamo un po' da quello in cui ci siamo trovati sicuramente tutti almeno una volta, almeno chi già ha un lavoro, che è quello del candidato, no? Immaginiamo che sia uno sviluppatore, ovviamente. E che consigli dai? Pensiamo un po' alle varie fasi, no? Quindi magari ho già fatto application e boh, la prima telefonata, la prima call. La tua esperienza, che consigli un po' da?
Allora, la prima cosa che mi viene in mente è di, insomma, avere una propria storia. In ogni colloquio tutti ti chiederò chi sei, presentati. E lì è importante, secondo me, avere già le idee chiare, perché almeno a me è capitato, almeno le prime volte, di non avere idea di cosa dire, e quindi quello diventa un momento abbastanza imbarazzante sia per l'intervistatore che per te, insomma, che devi rispondere. E magari ti ritrovi non a parlare delle cose più interessanti.
Certo,
E
che magari
quindi
dopo
io.
pensi: cavolo, avrei potuto
Esatto.
raccontare quello, non l'ho fatto e sarebbe andato molto meglio.
Esatto, anche perché insomma dare subito una buona impressione magari ti dà anche magari qualche argomento più interessante di cui parlare nel corso della telefonata, dell'intervista.
E tu ti prepari, diciamo, sempre la solita intro, o provi un po' a calibrarla sul tipo di colloquio che stai affrontare, per affrontare?
Vabbè, intanto premetto che non ho grossa esperienza di colloquio come candidato. Però quelli che ho fatto, diciamo, ho sempre fatto abbastanza selezione su quelli che volevo fare, almeno insomma recentemente. E quindi sì, magari dai, come si dice, un'immagine di te che sai che è quella che sta cercando. Se un'azienda si occupa di Ops e tu hai qualche esperienza interessante di Ops per una posizione di Ops Operations, di certo vado a parlare di quello e non qualcos'altro che magari ho fatto come sviluppatore, insomma, e viceversa.
Non parte di
insomma,
stare CSS, diciamo.
esatto, cioè rendersi, diciamo, appetibili, insomma, per quello che per la posizione.
Secondo te, dopo la fase che in qualche modo hai capito che vai a genio, diciamo, dopo questa prima qual è il modo secondo te per chiedere quali sono i prossimi passi? Cioè, tipo, ci sarà un colloquio tecnico, ci sarà un incontro con la persona XY, e quindi un pochino recuperare più informazioni possibili per le prossime fasi, diciamo.
E qua invece, secondo me, ho una risposta più da persona che fa i colloqui che da quello che
Dai.
applica. E ti direi che secondo me è compito, almeno se non del primo di schio maturo, almeno del secondo, di dire esattamente quella percezione. Perché secondo me da entrambi i lati uno non si vuole perdere tempo e si vuole avere, insomma, le idee chiare su eventualmente come prepararsi ed eventualmente anche se vale la pena. Perché magari non vuoi sapere, dopo aver fatto una telefonata di mezz'ora o di un'ora, di dover fare altri 7 passaggi o magari di avere insomma, che l'azienda ci dà richieste magari assurde per una posizione. Quindi, secondo me, è cosa importante, forse addirittura anche dall'annuncio, per chi può permetterselo, insomma, di scrivere esattamente quali sono le aspettative per il processo di e giustamente anche sempre da chi fa i colloqui. Anche da magari predisporre un processo di selezione che non sia particolarmente complesso, perché diciamo anche qua dipende dalla posizione, ovviamente, dal rischio che poi l'azienda prende, insomma, ad assumere una persona. Però se sei un'azienda piccola che non ha fama, non ha nome, e quindi diciamo non puoi puntare sul fatto di avere un processo di selezione come un hyperscaler, cioè non puoi avere lo stesso processo di selezione di Google perché hai letto che loro fanno così o cose del genere. Quindi ecco, contestualizzare sempre, ecco, chi sei e quindi di conseguenza come puoi fare le cose.
Immaginiamo di essere l'azienda piccola, quindi siamo un'azienda di qualche decina di dipendenti, con un team di sviluppo relativamente piccolo, e l'iter di selezione o il colloquio come lo struttureresti per evitare di giocare a fare Google,
Ok, beh, ti dico come faccio
no? Vai.
attualmente, e cioè prima fisso un punto di 30 minuti conoscitivo, dove, insomma, per conoscere la persona, per capire già se c'è un po' di feeling, se c'è un po' di, diciamo, allineamento tra come ci si presenta, come ci si comporta, eccetera. Se c'è allineamento, si fissa, anzi, noi facciamo fare una testa a casa, e quindi diamo una settimana di tempo, e alla fine del test fissiamo un colloquio tecnico che invece dura un'ora, dove però si valuta, insomma, l'esecuzione del test a casa.
Ma è un
Ora,
test
beh,
di programmazione o...
dipende dal ruolo, però diciamo di programmazione è un test da sviluppare una piccola API. E ci sono diverse scuole di pensiero per cui magari alcuni pensano che dare un compito a casa è richiedere, insomma, del lavoro non retribuito ai candidati, però diciamo questo test, almeno quello che uso io, è tarato per diciamo, richiedere qualche ora, di solito mezza giornata. Poi ovviamente dipende dal candidato, perché magari si divertono a fare cose non richieste varie. Però insomma, secondo me è comunque un investimento da parte di entrambi il fatto di assumere una persona o anche solo di candidarsi. Quindi secondo me un minimo deve essere fatto anche dal candidato per far vedere che ha voglia di partecipare.
E
Poi in
per
un mondo
caso, da un anno a questa parte, con i vari ChatGPT, eccetera, sospetti che i test offline possano essere un po' iterati o poi comunque esce fuori nella preparazione dopo?
Ma guarda, ti dico che se tu, diciamo, se la persona ha un background, cioè sta già facendo quel tipo di lavoro, secondo me quello che vedi non è ChatGPT, ma semplicemente un copia e incolla da come è abituato a fare adesso, riproposto nella sessione del test. Cioè, io vedo tantissima gente che dice, che gli chiedo, sì, ma perché hai usato tutta questa mega configurazione di tooling? E mi dice, perché faccio così tutti i giorni a lavoro. E quindi, e quindi insomma diciamo che il fatto che non sia sempre cose fatte solo per quell'evento capita, ma c'è anche da dire che di solito quando fai un colloquio e discuti la soluzione ti accorgi subito se la persona non ha idea di quello che ha fatto o se insomma l'ha scritta lui e quindi puoi anche, diciamo, parlarne. Voglio dire, ChatGPT è uno strumento che esiste e quindi anche se l'ha usato però mi sa spiegare bene cosa ha fatto. vuol dire la soluzione, diciamo, è buona per, per gli standard, insomma,
perché no?
Nel senso, cioè io spesso che farei fatica poi, cioè con una solo test di capire se la scritti più di o meno, poi magari ti racconti lavorando, cioè, non lo so.
Domandina, arriva questo compitino a casa dell'API fatto, non c'è neanche un test, cosa succede?
Vedete che è la prima cosa che valuto, perché nella consegna c'è scritto di scrivere i test.
Ok, ok.
Infatti, ritorna il discorso di essere chiari, e quindi nella consegna c'è scritto tutto quello che ci si aspetta di ricevere e anche quello sul cui non perdere tempo. Ad esempio, è inutile che ti metti a fare, non so, chart Helm perché lo deploy su Kubernetes su un test di 10 righe di Python, cose del genere. Insomma, gli si dice: guarda, scrivimi un readme, scrivimi test e fai in modo che io possa provarlo dal mio computer senza doverci sono i requisiti. Insomma, quindi, insomma, e questo diciamo ci aiuta anche a capire se poi sei, beh, uno se sai scrivere codice, se sai scrivere in italiano o in inglese, se hai letto bene, se insomma, se hai capito il problema, come l'hai affrontato.
E torniamo un attimo dalla parte del tavolo, del colloquio del candidato. Insomma, ci sono due fasi, no? La prima in cui tu rispondi alle domande, no? Quindi dimmi chi sei, come hai fatto questo, come faresti questo, eccetera. E poi c'è la fase in cui ti viene detto, e tu hai domande per noi, cioè di solito, c'è questa fase, insomma, sì. Solitamente, e quella insomma, è una fase che uno non sempre arriva preparato, però è una fase importante, no? Perché è il momento in cui tu puoi veramente capire dove stai andando, o puoi anche far vedere. Non so se hai consigli, no? da dare a come porre tu invece le domande da candidato.
Beh, il primo consiglio è sicuramente quello di informarsi sull'azienda per cui si sta facendo colloquio, e quindi insomma magari delle curiosità saltano dal sito o dall'annuncio. Informarsi sempre sul team, secondo me è importante informarsi su come lavora il team. Mm-hmm. Magari cioè, tu sei abituato ad avere un modo e quindi magari sono anche abbastanza espliciti come lavorano loro e non c'è un match, magari è già importante saperlo il prima possibile. Se diciamo se sei uno che sta cercando diciamo una posizione stabile, informarsi sempre su magari la grandezza dell'azienda, il tipo di business, anche quanto, diciamo, quanto fattura eventualmente, insomma, spanne e cose del genere. Insomma, poi se invece sei alla ricerca di qualcosa in particolare, secondo me è meglio chiedere subito per capire se puoi trovare in quel. Può essere magari, non so, vuoi lavorare in un certo stack o vuoi usare un certo tipo di tecnologia, sempre meglio chiederlo prima e soprattutto, diciamo, pensare bene a valutare una risposta che non sia sul sì, ci piacerebbe, ma che sia sì, lo usiamo o lo stiamo già usando, perché diciamo che anche qui fare sempre un reality check tra quello che l'azienda vuole sembrare, quello che è in realtà.
Magari provare a misurare anche se dalla parte dell'azienda le risposte che ti danno impressione di trasparenza e non di, no, di fare di provare a vendersi meglio di quello che è. Invece, da intervistatore, no, uno potrebbe avere il sospetto che io posso avere due buoni sviluppatori, però uno dei due è bravissimo a fare i colloqui, l'altro magari è un po' più impacciato, e c'è il rischio che uno molto bravo a fare i colloqui, poi un po' dirotti il colloquio dove vuole lui, no? E tu, da intervistatore, come fai un po' a ridurre il rischio di farti portare dove vuoi, o come fai a provare a dare un giudizio obiettivo, poi su come ti riesci a lavorare con quella persona, senza poi essere troppo in balia di come va la conversazione?
Beh, questa è una bella domanda, non credo di avere una risposta, anche perché, cioè, diciamo che se la metti più sul lato, diciamo, psicologico, di avere delle red flag per capire un po' la personalità dell'intervistato, su questo io sono abbastanza impreparato, senza abbastanza. Però quello che posso dire è fare sempre i colloqui con più persone, da lato intervistatore, in modo che ci siano opinioni diverse e che magari persone diverse colgano segnali diversi. Poi sì, ci sono magari persone che sono bravissime sulla carta a fare i colloqui, magari meno nella pratica. Non so, qui secondo me il fatto di sforzare le persone a scrivere codice, secondo me è un po', diciamo, codice, diciamo, generico, e non lavorare su algoritmi o diciamo problemi tipo LeetCode e cose varie e cose simili, permette insomma di capire, di scremare un po' le persone che diciamo sono abituate a scrivere codice o sanno scrivere codice rispetto a chi sono brave a fare i colloqui. Basta.
Cioè, quindi, secondo te un intervistato non dovrebbe buttarsi su quelle guide assurde come scrivere, come cracking code in interview, queste cose qua, o diciamo stare un pochino più sul pratico se stai cercando una persona senior che sappia lavorare su un certo stack, insomma, devi avere anche l'esperienza, non soltanto forse saper fare l'algoritmo delle isole, come si raggiungono, queste cose qui,
Sì,
ecco.
qua rientra sempre nel discorso di contesto, cioè per il contesto dove ho lavorato sempre io, cioè aziende piccole o start-up, diciamo che non ho mai visto insomma, la richiesta di una posizione specifica per cui servisse quella conoscenza specifica di quell'algoritmo particolare. In altri contesti dove magari è più forte, diciamo, lavoro sull'algoritmo, diciamo, il mio discorso non tiene. Però diciamo, per situazioni in cui magari serve un sviluppatore back-end e non serve che tu sappia fare gli alberi, girarli, fare cose in assembly o cose varie. Serve uno che capisca, insomma, quando la gente gli parla, abbia buon senso, scriva i test, sia ordinato e faccia quello che deve fare.
Anche
Ecco.
perché è
Questa, diciamo.
probabile che se avessi il problema degli alberi che tu dici, che ci sia un package, no? Nel Python package index che lo fa già per.
Sì, tendenzialmente diciamo i lavori che richiedono, almeno per la mia esperienza, lavori che richiedono così una preparazione così forte per fare un'intervista di lavoro, mi sembra pochi, abbastanza rari.
E da intervistatore guardi mai al profilo GitHub delle persone per vedere un po' i suoi progetti, per no, già vedere prima come scrive codice o non ti capita?
Beh, se lo mettono nel CV, io lo guardo sempre. Diciamo che tendenzialmente di solito quello che trovi non è quello che ti aspetti, nel senso che ci sono tanti candidati, soprattutto quelli junior, che magari hanno fatto qualche processo di bootcamp o scuole che adesso vanno abbastanza forte dove imparano, diciamo, a programmare, fanno i vari progetti demo dove magari clonano dei già e fanno progetti del genere. E per me tendenzialmente quelle cose hanno un valore abbastanza nullo. Cioè, se io vedo che magari ha contribuito a un progetto interessante o che ha scritto qualcosa, quello lo trovo, diciamo, valido, cioè interessante anche dal mio punto di vista. Cioè, non deve essere cioè un contributore magari assiduo o cosa, però magari hai fatto quella cosa interessante perché ti serviva e mi hai dimostrato delle skill del tipo che sai già sai scrivere in inglese, sai collaborare su GitHub, sai proporti, sai magari scrivere già i test, cioè. Il fatto che tu abbia magari una pull request accettata da qualche parte, o che insomma, magari tu partecipi in una community e cose del genere già diciamo, organizzata, secondo me quello ha valore, ma devo dire che lo trovo molto raramente.
Cioè, quindi una contribution a un qualche progetto open source, qualsiasi è ben valutata, mentre invece cose. Cosa sono i bootcamp di preciso? Perché è la prima volta che lo sento.
No, ci sono diverse società in Italia che propongono dei corsi di tipo 6 mesi, dove se non hai un background tecnico tendenzialmente ti iscrivi e ti insegnano a programmare back-end, front-end oppure data science, robe varie. E diciamo, visto che diciamo, tendono a comprimere diciamo, cioè lo studio e l'apprendimento in pochi mesi, tendenzialmente avrai, diciamo, persone che non hanno una conoscenza approfondita di tanto e quindi insomma gli viene insegnato che per farsi notare devono avere dei progetti su GitHub, però i progetti su GitHub non sono niente, almeno sono sicuramente importanti per imparare, non sto dicendo che non siano importanti per il candidato, però diciamo per una persona che cerca magari sì, un profilo più senior o magari qualcuno che abbia già più esperienza. Diciamo, hanno poco valore perché sono magari progetti che sono, beh, uno perché sono magari cloni di altri, magari sono progetti che sono, come si dice, un progetto fatto già nel percorso di studio e quindi insomma sono già seguiti, Quindi secondo me, almeno io ci ho sempre trovato poco valore
No, chiaro,
progetti.
sarà contento Peter Norvig che ha scritto quel famoso articolo Come diventare programmatore in 10 minuti. Che quella è la realtà, per imparare un qualsiasi mestiere più o meno quello è veramente. Quello è il tempo. Mi spiace per i bootcamp di 6 mesi, ma io la penso così.
No, nel senso, magari può essere un progetto, cioè per chi vuole magari cambiare vita, può essere una cosa interessante, però anche lì, cioè, magari quel tipo di percorso va benissimo per certi lavori, ma di certo al primo lavoro dopo un bootcamp, a meno che tu magari non sia portato veramente e abbia fatto altra esperienza, cioè, ma è difficile ambire, diciamo, una posizione senior o comunque che richiede, insomma,
Cioè,
quei
dipende
requisiti di
anche
esperienza.
come tu argomenti, no, il link a GitHub che metti, perché se tu vuoi dire, guarda, io non ho esperienza, ho fatto dei progettini, li trovi qui, ci può anche stare, se uno lo mette, wow, guarda il mio profilo GitHub, è fortissimo, e poi vai lì e vedi gli esercizi di debut, ma chiaramente è un'aspettativa sbagliata, quindi sta più nel settaggio giusto.
Ma però tendenzialmente c'è cioè, nel CV no, non si nota, non c'è la
Motivazione.
esatto, c'è un link, tu vai a
Va bene.
vedere e vedi cosa c'è.
Va bene, salutiamo tutti quelli che hanno fatto il bootcamp recentemente, che ci
No.
vogliono bene come quelli di Rust, quindi questa puttana.
No, adesso
Ci siamo fatti un
Spero che
sacco di
nessuno abbia
nemici
fatto
con questa
bootcamp su
puttana.
Rust recentemente, perché sarebbe. Va
No,
bene.
cioè, spero di non essere compreso male,
No,
adesso, non voglio
va
fare né gatekeeping né altro, però voglio
a schifo. No,
solo
ma
dire che
si è
secondo me
capito
tra
che la
poco.
guida non è al bootcamp in sé, ma più alla report. Va bene, dai, allora purtroppo Cesare ci ha fatto notare che lui fa il timekeeper di questo podcast, quindi ci ha detto, guarda che abbiamo finito il tempo. Se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse rimanere in contatto con te o seguire le tue gesta, ti può trovare su qualche social, blog, newsletter, da qualche parte?
Allora, sui social, vabbè, può trovarmi su LinkedIn, può trovarmi su Twitter come chiocciola rmisteken, su Mastodon, su sempre @rmisteken@achiderma.io e generalmente sull'internet, avendo insomma un cognome abbastanza complicato, vengo fuori io, quindi dovrebbero
Meglio
trovarmi, insomma.
che siete in pochi, vorrei poter dire lo stesso. Va bene, dai. Grazie Riccardo. Allora, alla prossima puntata. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.